e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Oggi la Chiesa celebra il ricordo di Carlo Borromeo, di cui si ricorda soprattutto la grande carità, l'attività pastorale, la riforma conciliare, il Concilio di Trento, ma anche si può ricordare l'origine dei seminari che oggi sono conclusi in un certo senso. Comincia qui la riforma del Concilio.
Dal Vangelo secondo Marco, capitolo 13, versetto 1 fino al versetto 13. Mentre usciva dal Tempio, uno dei suoi discepoli gli disse: «Maestro, guarda che pietre e che costruzioni!» Gesù gli rispose: «Vedi queste grandi costruzioni? Non sarà lasciata qui pietra su pietra che non venga distrutta». Mentre stava sul Monte degli Ulivi, seduto di fronte al Tempio, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea lo interrogavano in disparte: «Di a noi quando accadranno queste cose e quale sarà il segno quando tutte queste cose staranno per compiersi». Gesù si mise a dire loro: «Badate che nessuno vi inganni. Molti verranno nel mio nome dicendo sono io, e trarranno molti in inganno. E quando sentirete di guerre e di rumori di guerre, non allarmatevi, deve avvenire, ma non è ancora la fine. Si solleverà infatti nazione contro nazione e regno contro regno, vi saranno terremoti in diversi luoghi e vi saranno carestie. Questo è l'inizio dei dolori. Ma voi badate a voi stessi. Vi consegneranno ai sinedri, sarete percossi nelle sinagoghe e comparirete davanti a governatori e re per causa mia, per dare testimonianza a loro. Ma prima è necessario che il Vangelo sia proclamato a tutte le nazioni. E quando vi condurranno via per consegnarvi, non preoccupatevi prima di quello che direte, ma dite ciò che in quell'ora vi sarà dato, perché non siete voi a parlare, ma lo Spirito Santo. Il fratello farà morire il fratello, il padre il figlio, e i figli si alzeranno ad accusare i genitori e li uccideranno. Sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato». Parola del Signore.
Forse si può dire che, rispetto a questo capitolo così discusso, che l'esegesi moderna degli esegeti cristiani ha interpretato questo testo sostanzialmente come una profezia ex eventu, cioè collegandola con la distruzione del Tempio, la presa della città nel 70 d.C. Però oggi ci sono molti studi che contestano questa lettura, mostrando che, tra l'altro, le cose non sono andate come qui si dice. In particolare, però, questo aspetto è descritto a partire dal versetto 14, non nel testo che abbiamo. Introdurrei semplicemente questo può essere anche questo naturalmente scrutinato e discusso, ma la domanda al versetto 4 esprime due interrogativi: quando e il segno che sta per compiersi la distruzione del Tempio. il quando, il segno sarà affrontato a partire dal versetto 14. Quello è il segno? L'abominio della desolazione in genere così si traduce. Ma anche il quando avrà una risposta, anche qui forse con due aspetti. Il versetto 30, entro questa generazione, unito al versetto 32, che riguarda però il giorno e l'ora in modo più preciso. Quindi la risposta al quando dovrebbe essere il versetto 30. Ecco, vi lascio subito la parola su questa prima parte della risposta di Gesù.
Ma a questa domanda che i quattro discepoli fanno a Gesù su quando avverranno queste cose, quale sarà il segno, almeno in questa prima parte Gesù appunto non risponde direttamente, ma sembra che piuttosto li istruisca su come attraversare questi tempi, tempi di grande prova, grande tribolazione che verranno, tempi di inganno e di menzogna, di odio e di persecuzione. E quindi proprio lì, appunto, li mette in guardia e sulla necessità di una grande vigilanza su se stessi per poter appunto non essere sprovveduti in un certo senso rispetto a quanto avverrà, e anche perché questi tempi saranno nello stesso tempo, i tempi della testimonianza, perché è detto per due volte: quando vi consegneranno ai sinedri sarete percossi, comparirete davanti ai governatori per causa mia, per dare testimonianza a loro. E poi lo ripete: quando vi condurranno per consegnarvi, non preoccupatevi prima di quello che direte, ma direte ciò che vi sarà dato in quell'ora. Questo mi sembrava anche molto bello, perché qui Gesù dice che in realtà voi sarete assistiti dallo Spirito Santo, perché non sarete voi a parlare, ma sarà lo Spirito Santo che parlerà in voi. E poi l'ultima cosa, l'ultima parte del versetto, dell'ultimo versetto: chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Quindi lo stare sotto, perseverare fino alla fine per poter attraversare questi tempi ed essere salvati.
Ma io non so se quello che dico è moderno o antico, non lo so, comunque dico un po' quello che ho pensato nella preghiera. Questi discepoli dicono: guarda che pietre belle, questa costruzione. E invece Gesù risponde, Gesù parla invece di una rovina. Allora cos'è questa risposta del Signore? Cioè, è una profezia di sventura? Una riflessione sulla distruzione del Tempio, che poi comunque è Marco che ci indica queste, un'allusione alla sua morte e alla sua risurrezione, la storia degli uomini, e mi sembrava così che Marco integrasse questi vari momenti, cioè momenti storici, e Gesù si lascia anche interrogare, ecco, quando appunto verrà tutto questo. A me ha colpito molto questo versetto 4, tutto questo, quando avverrà, che poi lo troviamo al versetto 30, alla fine, appunto, che Gesù, cioè è un termine un po' vago, tutto questo, e Gesù stesso lo usa, dice: non passerà questa generazione fino a che tutto questo sia avvenuto. Legavo un po' questi due versetti, quindi Gesù si esprime così perché sa che la portata di questi fatti, ecco, deriva, cioè va al di là, ecco, di una distruzione di un edificio, tutte queste cose. Quindi appunto allora c'è lo svolgersi della storia, fino ad arrivare, capito così, fino anche a parlare, insomma, della, addirittura della seconda venuta di Gesù, prima anche della sua morte e risurrezione. E alla domanda, appunto, che i discepoli fanno, Gesù risponde in senso inverso, dice quando e quale è segno di queste cose, di quando avverranno, ecco, cioè questi segni premonitori che appunto sono stati già, io li elenco soltanto, cioè la prima cosa è l'inganno, le guerre e la calamità, le persecuzioni, cioè tutte queste cose sono già presenti, ecco, e sono segni, diciamo, della sua, non sono, sono segni non della sua seconda venuta, perché lì non ce ne saranno segni, ma segni che come sono, cioè come le doglie di un parto, ecco, cioè, c'è infatti il versetto 8 dice è l'inizio dei dolori, quindi è un grande avvertimento di conversione.
Io capisco che questo è uno dei testi che ci fanno capire che ci mancano dei dati, cioè ci mancano dei dati per capire bene questa domanda e anche la risposta di Gesù. Non sappiamo bene perché alla domanda quando sarà il segno, io la intendo, distruzione del Tempio, perché Gesù è di questo che ha parlato, e Gesù risponde sui falsi cristi. Cioè quando Gesù dice molti verranno in mio nome, cosa vuol dire? Nel nome del Messia, penso, del Messia o dell'angelo dell'alleanza, se vogliamo. Se teniamo in mente il libro di Malachia, dice io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore, perché converte il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri. Sembra un testo implicitamente ripreso al versetto 12. Il fratello consegnerà a morte il fratello, il padre il figlio, i figli saranno contro i genitori. Allora, perché Gesù risponde alla distruzione? Il Tempio era già stato distrutto una volta, ma questo non aveva implicato la fine dei tempi. E perché qui il secondo Tempio è carico, la distruzione del secondo Tempio è carica di tutte queste aspettative, addirittura nel sole, più avanti. E forse una piccola luce, dico solo un parallelo, è nella domanda che fanno i discepoli dopo la risurrezione di Gesù secondo Luca: e questo è il tempo in cui restituirai il regno a Israele? Cioè c'è un'aspettativa legata al Messia che anche in un certo senso è scatologica, ecco, cioè c'è un'aspettativa di sconvolgimenti. Qua si parla di inizio dei dolori, di guerre in tutto il mondo, di carestie. Abbiamo letto nell'Apocalisse la battaglia di Armageddon, insomma, forse questo è qualche suggerimento. Perché la semplice distruzione del Tempio, per quanto sia una tragedia enorme, la distruzione del primo Tempio non ha questa valenza anche metastorica, diciamo, mentre qui ce l'ha.
Il problema dei segni che riguardavano la fine del mondo era un problema classico del giudaismo al tempo di Gesù. In questo capitolo si ritrovano strettamente fusi i tre temi: la distruzione di Gerusalemme, la fine di questo mondo e l'avvenuto glorioso del Figlio dell'Uomo. L'annunzio che Gesù fa della rovina del Tempio è l'occasione del suo ultimo discorso pubblico, dove profetizza le tribolazioni della fine del mondo e il suo ritorno, come abbiamo detto prima, nella gloria, e questo secondo lo stile dell'Apocalisse dell'epoca. Numerosi profeti avevano già annunziato la rovina del primo Tempio, preceduto da ammonimenti che volevano significare che il Signore rimproverava il suo popolo per aver rotto la sua alleanza. Queste minacce avevano sollevato, diciamo, uno scandalo, una repulsione quasi, in mezzo alla popolazione, e lo troviamo anche in Geremia capitolo 26, per cui Gesù annuncia sì la rovina del Tempio, perché Israele non aveva riconosciuto in Gesù, cioè in Lui, l'inviato di Dio. Nell'Evangelista Luca il discorso di Gesù nel Tempio è indirizzato sia ai discepoli che alla folla che si trova appunto nel Tempio. Ed è questo l'ultimo discorso pubblico di Gesù e il suo addio a Gerusalemme dopo averne annunziato la rovina.
Anche a me hanno colpito quei due: badate che nessuno vi inganni, badate a voi stessi, e mi sembra che abbiano il compendio di tutto questo, la risposta nelle ultime parole della pericope di oggi, ma che avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. Ed è bello l'accostamento all'Apocalisse di stamattina: gli uomini bestemmiavano invece di pentirsi. E naturalmente mi ha creato problema quel deve avvenire, perché che ci siano le guerre che sono frutto della cattiveria umana, ma che si può anche capire, ma che ci siano anche gli elementi della natura, per cui ci sono i terremoti e le carestie, questo è un mistero, un grande mistero. Ho trovato un riferimento a Daniele 2, 27, 28, che dice al re: il mistero di cui il re chiede la spiegazione non può essere spiegato né da saggi, né da indovini, né da maghi, né da astrologi, ma c'è un Dio nel cielo che sveglia i misteri. Davvero bisogna inchinarsi alla sovranità di Dio, che in questo tempo intermedio ci sia tutta questa sofferenza. La sofferenza è un grande mistero.
Per me rimane un testo molto enigmatico ancora, anche se ci sono alcuni elementi che forse sono, almeno per me, molto forti e sottolineati, e delle differenze. Per esempio, nella domanda che fanno i discepoli di fronte all'affermazione di Gesù, non verrà lasciata pietra su pietra, non venga distrutta, riguardante il Tempio, allora sorge la domanda dei discepoli, che è una domanda che si compone di due domande, è già stato detto. Quando tutto questo accadrà, è il segno che queste cose stanno per compiersi. Il fatto che facciano due domande, io ho pensato, mostra che per i discepoli forse la fine di questo tempio era anche il segno di un tempo che deve venire, finale. Appunto, gli segni sono espressione anche di questo tempo, e troviamo diversi testi anche che parlano di un tempio nuovo e anche della distruzione del tempio. Un testo di Enoch, per esempio, in cui il tempio viene distrutto, viene bruciato, perché venga ricostruito il tempio definitivo. Tutti i testi che avevano in mente Gesù e anche i discepoli, e quindi la domanda mostra che probabilmente i discepoli legano la fine del tempio con i tempi finali. A me sembra che invece in Gesù, forse, perché in Gesù ci sia lo sforzo di distinguere. La fine del Tempio non è ancora il tempo finale, la venuta del Figlio dell'Uomo, la quale verrà, dice, no, nel versetto 32, in quel giorno, in quell'ora, in cui nessuno lo sa. E questo che viene caratterizzato come il tempo della distruzione e il tempo anche della testimonianza.
Non mi aggancio qui sulla cosa che accennava Sandro, perché insomma è un oggetto di discussione, cioè lo sforzo di molti esegeti è quello di separare, cercare di separare le profezie, in particolare la distruzione del Tempio che è profetizzata, del Tempio di Gerusalemme, da quello che noi pensiamo è la parusia. E questo è lo sforzo. Non so però se sia uno sforzo che ha successo. Ecco, qui è un punto interrogativo molto grosso che metterei da parte per ora. Ecco, se effettivamente è così, perché il testo che leggeremo sembra legare strettamente invece tutto il discorso. Ma ad ogni modo, a parte questo, io volevo rifarmi all'interrogativo che ha posto Sara, che mi sembra centrale, l'ha posto in diversi modi. Ci mancano molte cose, questo è vero, cioè nel senso che avremo bisogno di rileggere, di riandare a rileggere molte parti, non soltanto qualche versetto, ma molti contesti, intere sezioni dei profeti, ma non solo dei profeti che abbiamo nel testo della scrittura, ma anche di molti testi, i giubilei, eccetera, molti testi che sono nel periodo del secondo tempio, cioè che sono nei secoli precedenti fino ad arrivare al tempo di Gesù, per inquadrare questa profezia. Perché il problema della fine del tempio, della distruzione del tempio, si inserisce nella grande speranza di un nuovo tempio, di un rinnovamento totale, e c'è un aspetto polemico, diciamo, c'è un aspetto critico, che noi troviamo anche in altri testi, per esempio in Marco stesso, al capitolo 14, davanti al Sinedrio, una delle testimonianze contro di lui, che deve avere certamente un fondamento, è questo proprio. Abbiamo sentito che lui diceva: io distruggerò questo tempio fatto da mani d'uomo e in 3 giorni lo ricostruirò, oppure un tempio non fatto da mani d'uomo. A volte c'è soltanto la past destruens, la parte negativa, ma suppone sempre una parte positiva. Per esempio lo troviamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 2, che Gesù si riferisse al proprio corpo, questo nessuno poteva capirlo in quel contesto, lo dice esplicitamente l'Evangelista, neanche i discepoli, ma che ci sia un riferimento al Tempio è fondamentale. Ecco, distruggete questo Tempio, io lo ricostruirò in 3 giorni. Disse questo riferendosi al proprio corpo, eccetera. Ma insomma, per dire che è centrale questo aspetto, dove c'è un aspetto critico, polemico, c'è una fine, c'è una distruzione, in vista di una nuova realtà. Ecco, mi sembra che questo sia veramente quello che manca, cioè che questo sia il punto in cui va inquadrato la profezia di Gesù. C'è in particolare un testo che poi richiameremo sempre di più, naturalmente, che è Daniele, non solo perché Daniele al versetto 26 verrà evocato, il figlio dell'uomo che viene, ma soprattutto è il capitolo 7, ma soprattutto è il capitolo 9 di Daniele, versetti 25 e 27, che andrebbero veramente tenuti sempre davanti. Bisognerebbe leggere questo testo, questo è il suggerimento di alcuni importanti studi anche, bisognerebbe leggere questo testo avendo davanti in particolare questi versetti, Daniele 9, 25, 20, 27. Questi versetti sono centrali. Si possono leggere, allora, è l'angelo che spiega a Daniele il mistero di quello che ha visto e si riferisce all'interpretazione di una profezia di Geremia, che male è interpretata, ecco, perché non si è adempiuta. Siccome però le profezie dei veri profeti non possono essere sbagliate, vuol dire che non abbiamo capito, bisogna reinterpretarla. Questo troviamo più volte, ecco, nella letteratura biblica. Questo è uno dei casi clamorosi, no? In cui c'è una reinterpretazione della profezia delle settimane, e siamo su questo punto. Dice, io leggo dal versetto 25, sappi, intendi bene, da quando uscì la parola sul ritorno e la ricostruzione di Gerusalemme, perché questa è la grande speranza, il ritorno degli esiliati, eccetera, fino a un principe consacrato, vi saranno 7 settimane, durante 62 settimane saranno restaurati, riedificati piazze e fossati, e ciò in tempi angosciosi. Dopo 62 settimane un consacrato sarà soppresso senza colpa in lui. Questo è Onia per Daniele, ma non per Marco, ma non per Gesù. Il popolo di un principe che verrà distruggerà la città e il santuario. La sua fine sarà un'inondazione e fino alla fine guerra e desolazioni decretate. Tutti i riferimenti. Egli stringerà una forte alleanza con molti per una settimana e nello spazio di metà settimana. Poi notate, farà cessare il sacrificio e l'offerta. Sull'ala del Tempio porrà l'abominio della desolazione. E ciò sarà sino alla fine, fino al termine segnato sul devastatore. L'abominio della desolazione lo troviamo al versetto 14, quindi ci torneremo sopra. Ecco, concludo però perché non possiamo allungare. Gesù qui prevede, sulla base di tutti questi contesti, perché Gesù ragiona molto probabilmente sulla base di tutte queste profezie. Dimentichiamo per un momento il 70 dopo Cristo e la parusia, parlando di questa grande speranza che implica un rinnovamento, una distruzione del Tempio, eccetera, e qui prevede nel brano di oggi, allude a due fasi di tribolazione, come nel primo Esodo ci fu prima molta tribolazione, così nel secondo, perché venga il secondo esodo, il rinnovamento di tutto, c'è bisogno di nuove tribolazioni. Prima c'erano le piaghe, eccetera, la Pasqua, così qui ci sono molte tribolazioni e ci sono due fasi nella tribolazione. Ecco, volevo concludere segnalando questo. Al versetto 8 c'è scritto: questo è l'inizio delle doglie, bisognerebbe tradurre, dei dolori del parto, perché qui c'è già l'interpretazione di ciò che avverrà. E la seconda riferimento, lo vedremo, è il versetto 19. E due fasi. C'è la tribolazione, c'è un periodo di tribolazione che si distingue. C'è un inizio e poi c'è la grande tribolazione, cioè una tribolazione senza paralleli, senza possibili paragoni, come dice esplicitamente, a cui è legata la venuta del Figlio dell'Uomo. Però le cose sono strettamente connesse. Ecco, lasciamo in sospeso molte cose, che penso rimarranno anche in sospeso, e raccogliamo l'insegnamento del Signore Gesù nelle parole che abbiamo ascoltato. Ci fanno confidare nell'aiuto dello Spirito. Diciamo: ascoltaci, Signore.
Ascoltaci,
Signore. Preghiamo per il dono rinnovato della fede e della speranza per tutti i discepoli del Signore Gesù, per tutti quelli che credono in Dio, per tutti gli uomini. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per la testimonianza di tutti i discepoli, perché possa essere confortata dal ritorno alle parole del Signore Gesù, alle sue promesse. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per l'unità di tutta la Chiesa, per la carità fra tutte le chiese e i vescovi. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Per la pace, per la giustizia, per tutti quei popoli in particolare che sono privati dei loro diritti fondamentali e che vedono le loro sorti in mano ad altri popoli, ad altri poteri. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo per tutti i sofferenti, i malati, quelli che ci sono affidati, quelli più gravi. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per tutta la comunità, per tutte le sue esigenze in questo momento. Signore, doni luce. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Preghiamo oggi per Suor Miriam, la cognata di mia sorella,
per lei, che oggi ci sarà il funerale, e altre tre consorelle morte l'altra notte in una loro struttura per suore anziane. Preghiamo per la sua anima, per la sua famiglia. Poi ricordiamo Giorgio Lapira nell'anniversario della morte. E poi oggi è il compleanno di Giovanna Maria. Preghiamo per lei, per le sorelle e fratelli di Main. Preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Preghiamo per tutti gli ammalati che ci sono affidati, per una situazione in particolare, mamma e figlia e bambina, ma entrambe malate di tumore. E poi preghiamo sempre per Elisabeth, per la sorella di Maria Gemma, per Adriana, per Concetta di Collesano, per tutti quanti. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E tra gli ammalati preghiamo anche molto per il cardinale Bassetti e per tutti gli altri ammalati di coronavirus, per tutti quelli che sono nelle terapie intensive più a rischio della vita. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Davanti a questi testi così difficili, che un po' ci sembrano anche molto lontani in qualche modo, preghiamo per noi, come dice Gesù, di badare a noi stessi, e quindi chiediamo una grande vigilanza, momento per momento, giorno per giorno, cercando Lui, cercando il Suo volto, la Sua volontà. Preghiamo.
Ascolti, Gesù. Per i nostri piccoli che si preparano alla prima comunione, preghiamo.
Ascoltaci, Signore.
Ascolta, Dio, queste preghiere. Noi ti rivolgiamo nella fede del Signore Gesù, che con te vive e regna per tutti i secoli dei secoli.
Amen.